screams out. She screams out loud. The window's shaking and all your words are failing in a way. She came back the only way she knows.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, sono le 9.01 e 30 secondi di questo venerdì 5 di maggio e sta cominciando giusto in questo momento la rassegna stampa. Sempre ricordiamo il modo, anzi i modi con cui potete contattarci, potete farlo tramite Twitter scrivendo il vostro messaggio e poi scusate, chiocciola radiazione info oppure scriverci un messaggio o un post sulla pagina Facebook.
Allora alle 9 e 3 minuti primi, come al solito con la rassegna stampa partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, che vedo che la mia co-conduttrice ha già aperto e quindi è già pronta per questa parte della rassegna stampa.
E allora partiamo subito con la lettura della prima pagina della Repubblica, la quale dedica la foto al Venezuela. I resistenti di Caracas, la vita di chi lotta nell'inferno di Maduro. Così in Venezuela il sogno di Chavez tramonta tra violenza e carestia. Poi invece l'articolo centrale con il titolone dedicato alla legittima difesa, il PD diviso, Renzi, la legge va cambiata. Non punibile chi spara di notte in caso di pericolo. No, MDP e 5 Stelle, la destra fa bagarre. Poi invece per quanto riguarda gli occhielli abbiamo uno riguardo al fisco, da Google arrivano 306 milioni, Airbnb sotto tiro, Padoan ora web tax. Poi a casa di Emanuela la fatina anti vaccini. l'infermiera sotto accusa e ancora il casting di Scampia, l'amica geniale è qui. Poi abbiamo due occhielli sempre riguardo alla legittima difesa, Matteo disse è un pasticcio e il nostro Far West senza lieto fine. E infine un'inchiesta culturale, perché Dante vince la sfida con Cervantes e Shakespeare.
Ma perché nel Far West qual è stato il lieto fine?
Non lo so.
Che gli indiani sono stati sterminati?
Direi di sì, a questo punto.
A questo punto, vabbè.
Allora, passiamo, che bella sta foto, passiamo al Fatto Quotidiano, il quale dedica tutto il centro pagina a questa legge sulla legittima difesa, una foto che ritrae Renzi, Alfano e Minniti in posizioni appunto, sì, direi da Far West, o anzi più che da Far West è più da... Milano odia, la polizia non può sparare, tipo, quindi tutti con sta giacca nera, collo alzato, tre ferri in mano, che guardano lontano cercando il nemico a cui sparare. E allora, illegittima difesa, PD e Alfano approvano la licenza di uccidere, ma solo al buio. I giustizieri della notte, la Camera vara la legge che peggiora quella di Castelli e B per inseguire Salvini, in Senato decisivi i bersaniani. Poi vediamo, ah no, sempre su questo, è una riforma criminogena che aumenterà gli omicidi. Achille Serra, ma che sicurezza, hanno in testa soltanto le urne. E Massimo Cacciari, che poveracci questi dem vanno dietro alle destre. Poi riguardo alla questione degli affari sugli immigrati e sui barconi, mercanti di uomini, nuove indagini, migranti, il CSM ora sta con Zuccaro e si prepara la blacklist delle ONG. Zuccaro. Poi ancora sui vaccini, tutto quel che ci nascondono i padroni di vaccini e farmaci, chi finanzia lo studio pubblico sull'HPV, l'azienda che vende la prevenzione. Notizia poi su Alitalia, ecco il buco segreto di un disastro, bilancio 2016. E in fondo, Giro d'Italia oggi il via, Biagi e i falsi maigre del doping. E invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Gli evasi da notte e parla di, non so, penso non abbia un titolo specifico, ma un po' in generale su quello che sta succedendo. E non lo so, abbiate pietà di noi, mandateci a votare, un altro anno così non lo reggiamo. Questi per comprare voti a buon mercato sono capaci di tutto, anche di regalare l'Italia a Babbo Tiziano e Carlo Russo, anche di far votare alle primarie oltre ai migranti pure neonati, anche di accusare la Raggi del sacco di Roma del 1527. Persino un normale servizio di report sulla non fa, quindi tira in ballo insomma un po' varie notizie di politica nazionale che stanno caratterizzando questo pericolo dall'Italia ai vaccini, ai migranti e a ovviamente questa nuova legge sulla legittima difesa.
Ma che giornale è La Verità?
Non so.
Vogliamo leggere la prima pagina della Verità?
Fallo.
Vediamo intanto che giornale è. Quotidiano indipendente diretto da Maurizio
Belpietro.
No. Allora evitiamo, mi sono alzato abbastanza bene questa mattina per leggere Belpietro così appena sveglio. Va bene, allora Repubblica, Il Tempo, La Stampa l'abbiamo letta?
Però aspetta un attimo, bisogna dirlo, dai. Approvata la legge sulla legittima rapina. Pasticcio dannoso, la norma permette di sparare ai ladri solo di notte. Solo di notte. Pubblichiamo le intercettazioni che dimostrano come i colpi vengono fatti pure di giorno e la violenza sui
quindi sarebbe anche per sparargli di giorno.
Capito, tutti gli altri insomma abbastanza critici su questa legge, arriva Belpietro che dice solo di notte, sta buffonata.
Vabbè, d'altronde è Belpietro uno che, per far, pur di fare audience poi si inchina al primo rapper di turno chiamandolo bello, signor bello figo. Comunque, passiamo alla Stampa. La Stampa. Allora, cosa dice La Stampa? deficit la rivolta contro Bruxelles. Un documento di Italia, Spagna, Francia e Portogallo, la Commissione sbaglia i conti. Lettera dei ministri del Sud, tenere conto della bassa crescita. Fisco, Google versa 306 milioni per le tasse 2002-2015. Poi, sanità USA, Trump ci è riuscito, via alla controriforma sull'Obamacare. Poi Trump ci è riuscito, ma in realtà alla Camera ha avuto una discreta maggioranza, quindi non è che ci sia riuscito proprio da solo. Buckingham Palace, il passo di Elisabetta, mio marito Filippo si ritira, aria di abdicazione. E infatti in questi giorni erano spaventati un po' in tutto il mondo che fosse morta Elisabetta, perché è stata convocata una riunione straordinaria ieri a Buckingham Palace, tutti che si chiedevano è morta, non è morta, in realtà non è morta, ma questo non ci stupisce. L'intervista, Di Maio disegna il suo mondo. Che bello. Il caso, migranti, lo scontro con l'Europa, nessuno aiuta Roma sulle coste. E poi il piano del nord per pulire i nostri cieli e anche l'emergenza rifiuti che invade Roma. Tutto questo nella sezione le battaglie per l'ambiente. E alla fine c'è il buongiorno di Feltri, uno sparo nel buio. Quindi anche qui si parla di questa nuova legge che di fatto è sì una nuova una legge che è stata votata e quindi adesso è presente insomma nel nostro statuto di diritto, ma dal momento che era stato assolto l'edicolante che aveva ammazzato un rapinatore proprio per legittima difesa ed è stato assolto dall'accusa di omicidio nonostante appunto abbia preso una pistola e gli abbia sparato, proprio per la situazione in cui si trovava, quindi c'era già una sentenza di un giudice che faceva legislazione a riguardo. Poi di quello se ne è parlato poco, adesso che c'è da sparare un po' sui politici, che è una cosa che piace un po' a tutti per fare della cacciara, ecco che tutti quanti si indignano per questa decisione del nostro governo. Passiamo adesso al manifesto, lo leggo io. Vediamo il manifesto che titolone ci metterà su appunto questa nuova legge sulla legittima difesa. Mezzanotte di fuoco. Simpatica. Licenza di sparare ai ladri di notte, la Camera modifica il codice penale, riforma con pochi voti della maggioranza la legge sulla legittima difesa. Alla destra non basta, ma usare le armi sarà più facile anche di giorno. E ancora, vediamo, stavolta Trump abroga l'Obamacare, la Camera USA cancella la riforma sanitaria, ma ora si va al Senato. E poi, oggi in Campidoglio, l'ultimo saluto vale ancora. All'interno, L'Aquila, il governo chiede i soldi indietro ai terremotati. Legge elettorale, Grasso teme, Renzi vuole saltare il Senato. Francia, false notizie, Macron denuncia Le Pen. E direi che con questo è tutto per il manifesto. Cos'altro possiamo leggere? Il Sole 24 Ore?
Vai, vai.
Lo vuoi leggere tu?
No.
Non ti piace il Sole 24
no.
Ore? Come mai?
Me lo chiedi tutte le volte.
Magari a un certo punto cambierei idea.
No, vabbè. Cioè, no, sì.
Guarda, potrebbe lei come essere. Gli piace il Sole 24 Ore, come le piace il Sole 24 Ore.
Assolutamente, allora anche noi piace il Sole 24
esatto.
Ore, soprattutto la prima pagina, quando c'è lei.
E tutti i numerini anche.
Già.
Allora, 1 miliardo al fisco dai giganti del web, sotto tiro anche gli utili italiani di Amazon e Facebook. Accordo a Google entrate, il colosso USA pagherà 306 milioni, Apple ne ha già versati 318. E allora, manovrina, primo sì della UE. Padoan, insieme allo split payment, rimborsi IVA più rapidi. Italia, Francia, Spagna e Portogallo, rivedere l'output gap. Allerta dell'ufficio di bilancio sul debito. Ancora, Milano in 50.000 per 178 posti al comune. Tu sei una di questi 50.000?
Che fanno cosa?
Che cercano uno dei 178 posti del comune.
No.
No? peccato, potevi essere in prima pagina sulle 24 ore.
Invece.
E invece niente, proprio per questo. Euro dibattito, le protezioni dell'euro e i difetti da correggere. E poi panorama, le borse vedono Macron più vicino all'Eliseo. Corre Parigi, Milano più 2%. Cosa vuol dire secondo te che le borse vedono Macron? Come fa una borsa a vedere Macron? Più vicino alle, poi a vedere Macron nel futuro.
Nel futuro addirittura?
Vabbè, più vicino all'Eliseo.
Allora, nella borsa viene posizionata
una telecamera
macchina del tempo.
Nascosta.
Nascosta, che quando riprende...
Vede il futuro.
Vede il futuro.
Ho capito. Focus, l'arma in più degli elettori potenziali. Tu sei un'elettrice potenziale?
Assolutamente sì.
Ok. Allora, elettrice potenziale, io qua ho finito, vuoi leggere le prime pagine dell'ANSA?
Prime notizie dell'ANSA, pronti subito. Allora, prima notizia, terrorismo, uomo arrestato all'aeroporto di Heathrow. Un trentenne arrestato ieri sera nell'aeroporto londinese di Heathrow dalla polizia antiterrorismo dopo essere arrivato con un volo proveniente dalla Turchia. Secondo le autorità, l'uomo stava preparando un attentato terroristico. Seconda notizia, USA, nelle università della Georgia si potrà girare armati. Oh, vedi, è noi che stiamo qua a farci le leggiucole sulla legittima
prima
difesa.
Non si poteva.
Forse nelle università, no. Pensate, noi d'estate possiamo girare armati solo... Quante ore? Quando cala il sole d'estate? Alle 9:30?
Tipo.
Fino alle 6?
Tipo.
Quindi 6 ore e mezza?
Armati.
E lui...
casa, non è che puoi girare per...
Ah, no, non puoi girare
puoi
in casa.
Casa tua,
sì, giusto. E invece loro, che insomma, come sappiamo bene, che gli americani ne sanno una più del diavolo e sono in tutti i campi più avanti di noi, possono girare nelle università, capito? Allora, tu ti tieni il ferro nel taschino, il professore ti guarda un po' male, ti dà un voto non tanto buono e tu gli dici profe,
lo si faceva anche qua.
Stia attento.
A onor del vero, lo si faceva anche qua questo. E non c'era nessuna legge che ti autorizzava a farlo.
Quando?
Una 30-40 anni fa.
A posto.
Si faceva, infatti.
Poi, caporalato, 14 misure cautelari, applicata la nuova legge. E ancora, Trump vince, la Camera vota a fine dell'Obamacare. E finalmente, anche per l'ANSA, legittima difesa, primo ok, si potrà sparare di notte in casa. Comunque, secondo te come fanno a definire questa notte?
Assolutamente, quando cala il sole.
Ho capito, però non è... Cioè...
E dicono a mezz'ora dal tramonto e mezz'ora prima del crepuscolo.
Ok.
Tipo, metti.
Va bene. Poi USA via libera ad armi nelle università della Georgia, di nuovo, vabbè. E Macron denuncia Le Pen,
importante, bisogna dire
lanci di uova contro candidata, poi subito shock doping al giro, sospesi 2 italiani, scomparso nei luoghi del killer di Brudio, ma nessuno lo cerca. Cazzo. Un rapper di 27 anni.
Igor.
Ah... un rapper di 27 anni, non si hanno tracce di lui da 2 mesi, non sappiamo se sia un'altra vittima di Igor, dice il suo legale.
Adesso
del 27, ma così a caso, scusa?
Ma non penso.
Cioè, trovano un morto ammazzato e dicono è colpa di Igor. È diventata una figura così leggendaria che adesso...
Grande comunque.
Va bene. Poi, ok, intesa su call center, riguarda 80.000 lavoratori. Dai, basta.
Basta, metto una canzone.
Vai con la canzone.
Musica. torniamo allora in diretta, partiamo adesso con il locale, con quanto succede a Padova e dintorni, con un po' di notizie. La prima la prendo dall'immancabile e impagabile Mattino di Padova. Prima tiro un colpo di tosse perché se no muoio. Si squarcia il pavimento in classe, paura alla scuola media Petrarca.
Si squarcia.
Andiamo a leggere questa notizia, che dal momento che è una notizia così, tu a chi la daresti una notizia così?
Alice Ferretti.
Ma se Alice Ferretti da sola non bastasse per una notizia così?
Beh, Alice Ferretti per la parte più social e Ferro per la parte d'inchiesta.
Esattamente.
Esattamente.
Signori, questo è un articolo scritto a quattro mani da Enrico Ferro e Alice Ferretti.
Probabilmente.
Ah, ma non ci ho mai fatto caso, sei Ferro e Ferretti.
Probabilmente più con la sinistra. Non a quattro mani, probabilmente a due mani, ma tutte e due sinistre. No, vediamo, magari è anche fatto bene.
Sei troppo avanti. Cinque classi evacuate dal primo piano per i tecnici del comune e semplice dilatazione termica. Nessuno ha chiamato i vigili del fuoco per una verifica. Gennaro non ce n'era bisogno. Gennaro chi? Quel Gennaro. Andremo a scoprirlo.
Attenzione!
Uno scricchiolio, un altro ancora, le piastrelle che si alzano e il pavimento che forma uno squarcio irregolare. Chi pensa al terremoto, chi ha un crollo improvviso. Tra i ragazzini c'è qualcuno che ridacchia, tra gli insegnanti un po' meno. Certo è che ieri mattina alla scuola media Petrarca di via Concariola è scattato il piano d'emergenza. Cinque classi sono state evacuate dal primo piano e la preside, Lucia Marcuzzo, è stata, che non si capisce se si chiama Marcuzzo o Lucia, è stata costretta a chiamare i tecnici del comune per
perché?
Potrebbe anche chiamarsi Marcuzzo.
Di nome. E Lucia di cognome.
Perché no? Per una perizia immediata. I vigili del fuoco no, quelli non sono stati chiamati. Così, una nota a margine per fare un po' di polemica. Non ce n'era bisogno, si tratta di semplice dilatazione termica, assicura il dirigente comunale Luigino Gennaro. Lui come si chiama? Luigino Gennaro invece? Tutta gente che non si...
Questa effettivamente è più un dubbio.
Erano circa
non riusciremo
le 12.30. In seconda A, la classe più numerosa della scuola, con i suoi 29 alunni, si stava tenendo regolarmente lezione. Improvvisamente gli studenti hanno avvertito un rumore sinistro. Le piastrelle del pavimento, proprio nel mezzo dell'aula, si sono alzate una ad una, formando una lunga crepa tra lo stupore generale. Non capendo esattamente di cosa si potesse trattare, l'insegnante ha immediatamente fatto uscire gli alunni dall'aula. Qualche cigolo era stato avvertito anche al piano inferiore, precisamente nella palestra. Anche in questo caso il docente ha preferito far uscire i ragazzi. In una confusione generale, le classi della cosiddetta ala nuova dell'istituto... Minchia, pensa come quella vecchia. Che nuova non è... Ah, ecco. Se non per il fatto che le classi sono più recenti delle altre, sono state evacuate. Vabbè, insomma, questa è la notizia, pensavo fosse un po' più interessante. In realtà non lo è. E meno male che si tratta solo di dilatazione termica, perché non è mai bello ingrossare la già lunga lista di scuole che crollano in questo paese. Invece, chi è che è crollato, Maria? Chi è che è crollato? Il tetto della scuola? No, il pavimento.
Il pavimento no.
Vabbè, però il pavimento di una o il tetto di un'altra, Maria.
Dipende, se era il piano terra.
No, c'era la palestra sotto.
Porco.
Chi è che è caduto, che è crollato?
Ma che, nel senso che è scivolato?
Nel senso che è crollato.
Non lo so.
Giordani. In ospedale per un malore.
Ostinato. Prima viene buttato fuori dalla chiesa. L'hai letta quella?
Sì. Il candidato sindaco trattenuto per accertamenti. Sospetta ischemia. Cos'è un'ischemia?
Non so, una roba brutta comunque.
Aveva appena presentato il suo programma elettorale, poverino.
Ma cosa ha fatto fino adesso, scusa?
È andato in giro a fare puttanizie. Andiamo a vedere cos'è un'ischemia, così ve lo spiego.
Un'ischemia è tipo...
deficiente afflusso di sangue a un distretto dell'organismo, con conseguente sofferenza dei tessuti. Ah, è un deficiente afflusso di sangue.
Va bene.
Quindi... qui deficiente è doppio, quanto pare. Vabbè, non vi leggo la notizia, era giusto per questa nota a margine.
Invece era giusto, poverino, per ripercorrere la storia di Giordani nelle ultime ore. No, politici in parrocchia, i frati dell'Arcella chiudono il patronato. Praticamente avevamo fatto, senza leggerla, avevano organizzato questa per ieri, questa iniziativa all'interno del patronato, un'iniziativa sul primo soccorso, quindi defibrillazione, primo soccorso e disostruzione delle vie aeree. E a una certa il parroco è venuto a sapere, non si sa bene come, non si sa bene da chi, che ci sarebbero stati Giordani e in realtà anche l'altro candidato. Qua sull'articolo parla solo di Giordani, ma io avevo letto, no, allora restiamo su Giordani e niente, anche il parroco ha deciso di appendere fuori questo avviso dal titolo avviso importante con 7 punti esclamativi. Informiamo che l'iniziativa di primo soccorso in programma giovedì 4 maggio alle 17 viene annullata a causa della presenza nell'evento di politici non autorizzati dalla parrocchia.
Ecco, grande. Io ho già la foto giusta da mettere su Twitter per queste notizie. Adesso vi lancio.
Bella, bella. Ci sta. Ecco, e in più il patronato rimarrà chiuso durante tutto il pomeriggio.
Ecco, per protesta.
Per protesta. Vabbè.
E va bene, intanto andiamo avanti con le notizie. Un'altra notizia molto importante di Padova: per un selfie in fosso con auto rubata. In realtà accade nel veneziano questa cosa. Andiamo a vedere di cosa si tratta. I telefoni fanno male. Hanno rubato un'auto, ma per farsi un selfie sono finiti in un fosso. Una volta messisi in salvo si sono dati alla fuga, ma sono stati identificati, grazie a una fatti appena la selfie, e denunciati per ricettazione perché hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. I protagonisti sono un minorenne italiano e un marocchino ventenne che avevano rubato la vettura per scorazzare lungo le strade di Ceggia. Si sa che è bello scorazzare lungo le strade di Ceggia prima di finire in un fosso. Vabbè, insomma, anche questa era una nota di colore.
E allora, visto che siamo sul veneziano,
ma posso chiederti una cosa? Ma lo sapevi che oggi è la giornata internazionale delle ostriche a Padova?
No.
Adesso lo sai.
Ma cioè, è la giornata internazionale a Padova delle ostriche oppure è la giornata internazionale delle ostriche a Padova? È diverso.
Allora, è la giornata internazionale delle ostriche a Padova. Quindi è la giornata in cui tutto il mondo celebra le ostriche a Padova.
A Padova.
Penso di sì.
Ma le ostriche tipo di Padova o è una giornata internazionale ma si festeggia a Padova?
Adesso non farmi leggere tutto questo articolo.
Va bene.
Comunque, invece non abbiamo detto che giorno era ieri.
Il 4 di maggio.
Che
è il quarto giorno di maggio. Dai, era il mio compleanno.
Ma chi se ne frega? È la giornata di guerra stellare, mondiale di guerra stellare.
Ah,
quanto sei autoreferenziale. Chi se ne fotte che era il tuo compleanno? Cioè, vabbè.
Non è vero, ti sei fatto tutto questo teatrino apposta per poi dirmi questa roba qui.
No, ma perché
io
ma
non volevo dire niente.
Ma perché volevo farti ricordare, te l'aveva fatto leggere a te in radio due mesi fa. Scusa.
Sti cazzi. Vabbè, torniamo sul veneziano. Vi ricordate la super mega operazione contro i kosovari, i presunti terroristi, che insomma dette più di qualche stellina al petto dei carabinieri veneziani? E andiamo avanti. Terrorismo
coordinate da Fonsi,
davvero?
Già
da Bologna,
no, a Venezia.
Fonsi cosa c'entra?
Allora, Fonsi è Venezia, Padova, Bologna.
Come Venezia, Padova, Bologna? Non è solo a Bologna? Non è il capodigos di Bologna?
Sì, ma quando c'è stata l'inchiesta sui kosovari?
Ma no, ma stiamo parlando di 2 mesi fa.
No, scusa, io pensavo, mi sono confuso con quello sui curdi di 4-5 anni fa.
Ecco. Allora, terrorismo, le armi dei kosovari pronti a colpire a rialto. Adesso, questo articolo è veramente un esempio di grande capacità di cronaca e di scrittura dei giornalisti. No, uno legge il titolo: le armi dei kosovari. Inizia. Venezia, in quell'appartamento di San Marco i kosovari fans dell'IS avevano armi. Punto. O meglio, in quell'appartamento sono transitate armi che qualcuno ha portato ai quattro giovani. Ma in realtà neanche questo è vero, perché poi dice: ne sono convinti gli investigatori di carabinieri e polizia che hanno smantellato la cellula jihadista che voleva compiere un attentato sul ponte di Rialto. intercettazione, no, l'accelerazione, c'è stata proprio perché gli inquirenti erano convinti che i quattro avessero a disposizione le armi. Dalle intercettazioni ambientali emergeva che in quell'appartamento c'erano delle pistole. Vabbè. I rumori che provengono dall'interno fanno capire che uno si alza, mentre in maniera chiara si sente il rumore di un'arma che viene caricata. Tipo. Chiaro, però.
Chiaramente.
Chiaramente. Si tratta del tipico rumore che fa il carrello per caricare il primo colpo in una pistola semiautomatica. Vabbè, insomma, ecco questo. Volevo solo leggere questa notizia perché mi piaceva questo giornalismo, ecco.
E invece su Twitter è girata la copertina dell'Internazionale di questa settimana. Un fioraio comunista di San Francisco contro lo Stato Islamico. Questo è andato in Siria a combattere l'ISIS. Questo fioraio comunista di San Francisco.
Bene.
Più probabilmente sarà unito alla resistenza in Rojava. Va bene. Andiamo avanti o...
Sì, tu hai...
Hai il... una notizia sull'Arcella?
Sì.
Anche io. La leggi prima tu?
La leggo prima io. Profughi all'Arcella, rivolta dei residenti. Non si tratta di razzismo, è che l'integrazione in questa parte della città presenta già notevoli problemi. I residenti di un'intera strada della prima Arcella sono in rivolta da quando hanno saputo che in uno stesso condominio, al secondo, terzo e quarto piano di una palazzina anni 70, stanno per essere ospitati 15 richiedenti asilo. Tutti maschi e giovani provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana che abiteranno in tre appartamenti distinti, uno sopra l'altro. La palazzina in questione è frutto di un lascito di una famiglia ricca e da decenni di proprietà del seminario vescovile, mentre la cooperativa sociale che andrà a gestire l'accoglienza dei migranti è la GEA, una delle più note in città. Passaparola nei giorni passati è stato continuo e con esso sono cresciute preoccupazioni e mobilitazione, diverse assemblee condominiali, ieri un'altra, bla bla bla, la coordinatrice degli inquilini che stanno facendo di tutto per non far arrivare i 15 profughi è Giuliana Salata.
Salata?
Una pensionata tutta pepe.
Vabbè, ma chi li scrive?
Vabbè. Che da 40 anni paga l'affitto alla diocesi per l'appartamento che occupa il primo piano del condominio.
Una bacia pila, insomma, dai, su.
Vabbè, basta, dai.
A proposito di anziani e di Arcella, ruba cibo a 76 anni all'Arcella, denunciato. È accaduto l'altro giorno alla Liper di via Saetta all'Arcella, ma l'anziano è stato fermato e denunciato dai carabinieri. Arcella ha 76 anni a rubare, forse è una necessità. Ci ha provato l'altro giorno alla Liper in via Saetta all'Arcella, ma è stato fermato e denunciato dai carabinieri. Un furto è sempre un furto, ma quando a commetterlo è un anziano, la società si dovrebbe interrogare sui motivi che l'hanno indotto a comportarsi così. Che se lo fa un giovane invece? No. La società lo deve condannare. E basta, secondo il Mattino di Pado. L'ennesima storia di povertà giunge da un supermercato di quartiere, la Liper dell'Arcella. Nel pomeriggio di martedì, gli addetti all'antitaccheggio hanno bloccato alle casse un uomo di 76 anni, originario di Napoli, ma residente a Rubano. È importante specificare questa cosa. Aveva cercato di nascondere cibo per un valore di circa 80 euro. È stato fermato in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Ha dovuto restituire la merce, ma questo non gli è bastato, evitare una denuncia a piede libero per furto. Pensate quanto sono efficienti quelli della security della Liper, che probabilmente con la pressione che percepiranno pure loro, un giorno si troveranno nei panni di questo vecchietto che oggi hanno fatto denunciare. Ovviamente la società si indigna e si chiede come mai, noi come mai ce l'abbiamo anche abbastanza chiaro, quindi non mi dilungo oltre sulla notizia. Però passiamo a parlare di alberi adesso.
Vai.
Alberi, nuove accuse. Il comune non ha perizie attendibili. Dal 20 maggio saranno abbattuti oltre 70 esemplari. Il CDAT, gli esami pubblicati non hanno valore scientifico. Padova, ci sono grandi alberi che valgono 8-10 mila euro nella lista dei condannati al taglio. Per il comune ha appena pubblicato nel padovanet.it. Puoi leggerla tu che mi chiama il collegamento?
Sì. Sì, quindi questi grandi alberi che valgono 8-10 mila euro. Siccome il piano di abbattimenti prevede il sacrificio di oltre 70, Ecco che il conto a spanne, approssimato per difetto, è presto fatto. In ballo c'è un tesoretto verde da 40.000 euro solo in questo blocco di abbattimenti, messo in calendario per la fine di maggio e l'inizio di giugno. Dato il valore economico, e non volendo considerare quello affettivo, ci sarebbe da sottoporre a scrupolosa perizia ogni singolo esemplare destinato a sparire. E invece, secondo il Comitato Difesa Alberi e Territorio, gli esami a cui sono stati sottoposti i condannati non hanno alcun valore scientifico. Sono sicuramente meno approssimativi di quelli visti in occasione di tanti altri tagli, ma non hanno valore diagnostico, mancando qualsiasi criterio e parametro oggettivo di valutazione del rischio di caduta. Le perizie, e questa è una novità positiva, frutto dell'accordo tra associazioni e commissario prefettizio. Ah, ma allora vedi sì che c'ha da fare il commissario prefettizio. Deve valutare tutte le perizie su tutti questi alberi, una per una, capito ciò?
Su 70 alberi? Se mettiamo sì. Che ci mette un giorno per valutarne una, sono quasi 2 mesi e mezzo di lavoro.
Capito?
Ah no, anzi, se conti che i giorni lavorativi saranno 20, 21, più di 3 mesi. Comunque, possiamo chiuderla questa notizia?
Sì.
Comunque, dobbiamo fare un collegamento tra 5 minuti e adesso vi spieghiamo anche perché, sempre come notizie locale, perché oggi è stato indetto dalla CGIL lo sciopero provinciale dei corrieri e magazzinieri in provincia di Vicenza, tutti uniti per vincere. La FILT CGIL di Vicenza indice uno sciopero provinciale dei corrieri e dei magazzinieri del settore delle merci e della logistica. Stanchi delle inadempienze contrattuali, più di 600 lavoratori del settore hanno firmato l'adesione per contrastare l'illegalità diffusa in queste professioni, che include sulla paga salariale e sulla sicurezza dei lavoratori, che in molti casi percepiscono stipendi a fame. Per il rispetto della piattaforma contrattuale provinciale, votata dai lavoratori in assemblea provinciale il 1 aprile 2017, e del contratto collettivo nazionale del lavoro. Si svolgerà a Vicenza lo sciopero il 5 maggio 2017 per l'intera giornata lavorativa, dove si terrà una manifestazione con concentramento presso il piazzale della stazione ferroviaria alle ore 9.30. Seguirà un corteo in Viale Roma e Corso Palladio. La manifestazione si concluderà in Piazzetta delle Biade con un comizio, dove interverranno i delegati lavoratori delle rispettive società. Uniti si vince, partecipiamo compatti allo sciopero a difesa dei nostri diritti. Dovevamo chiamarli tra un po', ma in realtà, perché adesso è appena cominciato il concentramento, ma in realtà mi dicono che c'è già parecchia gente a Vicenza in piazza quest'oggi, e quindi andiamo subito a collegarci. Voi restate in linea, metto un po' di musica e poi torniamo con le voci dello sciopero dei corrieri e dei magazzinieri da Vicenza. Torniamo allora in diretta alle 9 e 40 minuti primi, Come detto, siamo in collegamento da Vicenza, dallo sciopero provinciale dei corrieri e magazzinieri indetto dalla FILT CGIL. Siamo in collegamento con un RSU appunto di Vicenza. E allora, già che abbiamo l'occasione di parlare direttamente con te, abbiamo letto qualche riga sulle motivazioni di questo sciopero. Si parla di salari da fame e una grande assente che è la sicurezza in questi luoghi di lavoro. Allora, vogliamo entrare un po' nel dettaglio di queste problematiche? Ci puoi spiegare bene cosa vivono in questo momento a Vicenza, e poi penso si possa dire anche nel resto d'Italia, i lavoratori dei corrieri e dei magazzini?
Certo, allora il problema più grosso è che le multinazionali che gestiscono gli appalti fanno tutti subappalti, cooperative, ditte, terze, perciò frazionano tutto in certe filiali, in certe realtà ci sono anche sul 50 autisti, anche 14-15 realtà interne, perciò tu puoi bene immaginare quanto da un quid di 10 parte continua a calare. C'erano realtà che avevano contratti a tempo part time, pur facendo 12-13 ore al giorno, stipendi prima che arrivasse la FILT a cominciare a regolamentare un po' tutta la situazione, c'era gente che prendeva anche 700-800 euro al mese, soprattutto gli davano anche penali contro, ferie non c'era la possibilità di avere malattia, contatore ferie scritto a zero sulle buste paga, tutto un'illegalità al 100%. Siamo entrati nella mia realtà di UPS, sono già 5-6-7 anni che continuiamo, abbiamo ricevuto dopo lotte, abbiamo portato a casa ferie, abbiamo portato a casa malattie e tutto, abbiamo la trasferta Italia, siamo quelli fra virgolette un po' più agiati. Allora abbiamo fondato un coordinamento provinciale. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo in modo riunire tutti i corrieri e i magazzinieri, perché oggi siamo in piazza, siamo più di 150 persone, sono magazzinieri di altre ditte, della Valentino, della Gas, della Sigi e altre ditte. Vogliamo riunirci tutti sotto un unico intento di far portare a Vicenza la legalità, nel senso che qualcuno vuole entrare a Vicenza, ok, queste sono le nostre regole, abbiamo creato una piattaforma votata all'unanimità. Se vi va bene, a Vicenza è così. Non vi va bene, pazienza signori, da un'altra parte ci sarà il lavoro illegale per voi. Cioè, qui ci lucrano sopra le nostre spalle. Ci chiedono di fare, ma tu il tuo orario di lavoro è al mattino quando inizi fino alla sera quando hai finito. Pagati 8 ore, facciamo 10-12 ore, non vogliono pagarci straordinari, non vogliono riconoscerci tutti i nostri diritti. E noi vogliamo questo, vogliamo che noi avere i nostri diritti, avere quello che ci spetta. Penso che sia la cosa più giusta possibile, però tutti tentennano, continuano a portare avanti i tempi, continuano ad allungarci, ci sono problemi, dobbiamo discutere e noi siamo stanchi, non vogliamo più discutere, noi ci siamo arrabbiati e mettiamo in piazza. Oggi è la prima volta che ci uniamo tutti, bene, questo è il primo segnale, la prossima volta invece di 150 saremo in 300, la volta dopo ancora di più, finché mettiamo in ginocchio il mondo dei corrieri e magazzinieri a Vicenza, non importa, dovranno pure capire, no?
Sì, anche
arriveremo
perché,
a far capire.
Anche perché se da un lato tu giustamente ci parli di lavoratori che percepiscono stipendi da fame, soprattutto in relazione all'enorme monte ore che fanno ogni settimana, ogni mese, cioè, da contraltare fa la questione che tutto il settore della logistica è un settore che guadagna, un settore dove effettivamente i padroni delle ditte, sia dei corrieri che dei magazzini, non è che non guadagnino bene, che siano...
Tu pensa che una multinazionale come la nostra, quello che lavoro io, fa il 43-44% più? Cioè, non sono bricioline, perché parliamo di miliardi su miliardi, per quindi, cioè, loro fanno questo discorso, quest'anno ci abbiamo rimesso, questo mese ci abbiamo rimesso, invece di fare il più 45 abbiamo fatto il più 43.
Ah,
ragazzi, capito, no, non ci siamo proprio, io capisco che il rischio di impresa, capisco tutto, però questo è sfruttamento al 100%, ti ripeto, noi in UPI, noi nel brand che il nostro UPS siamo quelli un po' messi meglio, ma guarda che ci sono veramente delle realtà disastrate e disastrose, no? È una cosa indecente.
Però anche questa cosa della piattaforma contrattuale provinciale, chiamiamola così, che avete costruito, è anche un esempio interessante, perché non so da quante altre parti questa formula sia.
Siamo i primi in Italia, ecco. Siamo i primi ad averla fatto.
E secondo me è giusto provare a sperimentare anche queste vie. Certo. Cioè,
abbiamo avuto la fortuna di trovare qui in Field Vicenza. Non so se tu conosci la Field di Vicenza, ma è l'unica in Italia che vota il documento all'opposizione della Field nazionale, perciò siamo molto più a sinistra e abbiamo avuto la fortuna di trovare nei responsabili Massimo D'Angelo, del nostro territoriale Daniele Conte, che è un ex mio collega distaccato, perciò conosce benissimo il mondo dei corrieri. Abbiamo avuto la fortuna di trovare gente, fra virgolette, che vuole veramente cambiare le cose. Abbiamo fondato questo coordinamento, abbiamo cominciato a discuterne e siamo qui. E adesso il nostro intento è esportarlo in altre province, Padova, nel compressore nostro. Qui abbiamo anche dei colleghi da Roma, da Milano, che sono venuti a darci manforte. E loro stanno aspettando il nostro successo, fra virgolette, per portarlo nel nostro. Però non è neanche facile, perché, come sai benissimo, nel mondo anche sindacale ci sono un po' dei personaggi anche ambigui, diciamo, no?
Certo,
non molto
certo.
Chiari, no? Perciò ci scontri anche con delle realtà che anche qui personalmente faccio un po' di polemica, ma abbiamo il segretario provinciale che non è dalla nostra parte, ci rema un po' contro e stiamo cercando di fare in modo che se ne vada, perché noi come dice lo statuto del sindacato, il sindacato siamo noi, siamo i lavoratori, perciò dobbiamo fare gli interessi nostri, non dobbiamo certamente fare gli interessi né dei padroni e né del sindacato, dobbiamo fare i nostri, punto e basta. I nostri interessi quali sono? Avere un salario adeguato, un orario di lavoro, chiediamo una timbratrice, perché noi arriviamo al mattino, però è tutto così basato sul pur parler, dice no. Non c'è niente di regolare. Allora, vogliamo una timbratrice, entriamo, timbriamo, facciamo 8, facciamo 9, quello che facciamo viene retribuito e quello, e non ci piove, quello è quello come tutte le altre realtà.
Perché
nei corrieri non dovremmo avere un operaio, vai a lavorare in Fiat, marca il cartellino e finisce la sua giornata, fa le sue ore. Noi cosa dobbiamo? Regalare sempre 2-3 ore al padrone, non ci stiamo più dentro e mi sembra anche corretta la cosa, no?
Sì, e in più mi verrebbe da dire che se, diciamo, le sfere un po' più in alto del sindacato non vedono di buon occhio questa cosa, e ancora di più nessuno perché non ho visto la notizia girare su nessun quotidiano, secondo me è segno proprio che questo esperimento che si sta facendo, si sta portando avanti a Vicenza,
dà fastidio
e hanno anche paura che possa poi prendere piede ad altre parti.
Esatto, ma ti dico, per me va benissimo dare fastidio, va benissimo, perché ormai le cose sono arrivate a un punto di svolta, o cambiano, perché siamo veramente stanchi, ne abbiamo veramente le scatole piene. Io spero vivamente che il nostro esempio, abbiamo avuto la fortuna di capitare in mezzo a una situazione positiva, che il nostro esempio porti alla gente a svegliarsi e a muoversi un po' di più, perché ci siamo, no? Siamo una forza della natura, se vogliamo, però è un po' soffocata la cosa. Allora togliamo il tappo e buttiamo fuori tutto quello che abbiamo dentro.
E allora io direi che, intanto ti ringrazio per questa bella corrispondenza che ci hai fatto, ovviamente a te e a tutti gli altri lavoratori che sono in piazza, va la nostra solidarietà come radiazione. È una lotta lunga, quindi ci saranno sicuramente altre occasioni per risentirci.
Certamente,
lo faremo volentieri.
Molto volentieri. Adesso mi dispiace lasciarti, ma la manifestazione
giustamente Ti lasciamo alla manifestazione. Buona giornata di lotta, allora.
Ti ringrazio, ciao, buon proseguimento a voi. Grazie
ciao,
mille.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E torniamo in diretta, sono le 9.52, dopo questa intervista appunto in diretta dallo sciopero di Vicenza, continuiamo a parlare di lavoro, ci rivolgiamo un po' di più a tutto lo stivale e partiamo con questa notizia presa dall'ANSA, ok, intesa su call center, riguarda 80.000 lavoratori. Lotta al far west della delocalizzazione, questo è l'obiettivo del protocollo firmato oggi a Palazzo Chigi, parlo di ieri, fra 13 grandi aziende che punta a far restare almeno l'80% dei servizi forniti dai call center in Italia. Abbiamo gettato, ha detto il Premier Paolo Gentiloni, un'ancora di protezione sociale in un settore delicato. Per il governo questo è un valore da rivendicare. E quindi Enel, Sky, Intesa San Paolo, TIM, Fastweb, Poste Italiane, Trenitalia, NTV, Wind 3, Unicredit, Vodafone, Mediaset si sono oggi impegnate sotto lo sguardo del Presidente del Consiglio e del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a fare un passo in avanti nella tutela di 80.000 lavoratori italiani. Basta, non c'è scritto nient'altro, quindi l'unica cosa che c'è scritto è che l'80% dei lavoratori call center di un'azienda devono restare in Italia. Però, nient'altro. Vedremo se ci sarà qualche conseguenza a questo protocollo firmato da Palazzo Chigi. E invece, sempre parlando di lavoro, una notizia presa dal Fatto che che palle, comunque basta, è impossibile leggere il Fatto.
Perché?
Perché non ti fa leggere più manca una notizia.
Come si chiama la notizia?
Venezia, il sindaco cerca agenti di polizia locale antidegrado, devono essere forti, magri, atletici e senza difetti fisici. Il bando prevede tutta una serie di requisiti preliminari, bassa massa grassa, bassa massa grassa, poesia questa. Capacità di sollevare pesi e ottima vista. I 250 candidati che supereranno la selezione preliminare saranno ammessi alle prove fisiche, corsa sui 1000 metri con tempo massimo di qualifica, minimo casomai, salto in alto, no, giusto massimo, salto in alto, tre possibilità e flessioni.
Oh no.
Minchia, Rambo style. In nessuna parte del bando di assunzione temporanea dei vigili turistici di Venezia c'è scritto che dovranno essere allenati per inseguire venditori abusivi che affollano non solo le rive del bacino di San Marco, ma un po' tutte le principali calli. Eppure i requisiti richiesti per diventare agente di polizia locale, seppure per una durata di soli 4 mesi, sembrano fatti apposta a tracciare l'identikit del perfetto acchiappa abusivi o venditore di merce contraffatta. Il sindaco Luigi Brugnaro non a caso ha fatto della crociata contro il degrado della città uno dei propri cavalli di battaglia. Ma adesso io vorrei, non so se i radioascoltatori sono mai stati a Venezia, però se, cioè, Venezia è una città degradata.
Tu ci sei mai stato a Venezia?
Me lo dovrebbe spiegare. Sì, ci sono stato.
Spesso.
Gli unici momenti in cui la trovo degradata è quando ci sono quelle cazzo di feste ipercommerciali dove Venezia si riempie di decine di migliaia di turisti.
E tu quando sei andato a Venezia cos'eri? Un turista anche tu?
No. Beh, forse tanti anni fa sono andato a Venezia per turismo. Non so se entrambi abbiamo pensato a... Comunque, andiamo avanti. Al punto che a febbraio ha presentato una proposta di legge su decoro e riforma delle norme di pubblica sicurezza per combattere i piccoli reati dell'accattonaggio, molesta, l'ubriachezza, il danneggiamento di edifici,
perché
il commercio abusivo,
l'ubriachezza è un reato,
e la prostituzione in strada, il tutto accompagnato dalla previsione di 10 giorni di cella di sicurezza per chi non rispetta le regole.
Ecco, quello me lo sono sempre chiesto, ma come fa a esserci a Venezia la prostituzione in strada? Cosa te le porti dietro in spalla?
Non so. Evidente che per contrastare questi fenomeni serve polizia urbana attrezzata e allenata. Così,
certo.
Così ha ragionato il sindaco, che con procedura d'urgenza ha pubblicato il bando per 100 vigili turistici stagionali, dopo averne appena pubblicato uno di simile per 70 agenti di polizia locale. Il testo del primo bando è in alcune parti davvero singolare. Vengono messi all'indice ciccioni e pacifisti. Che pacifisti? Poi vengono selezionati solo coloro che riusciranno a superare in perfetto stile spartano alcune discipline ginniche. L'età è già indicativa, nessuno potrà avere più di 30 anni. Poi viene conformazione fisica, rapporto altezza-peso, tono, efficienza delle masse muscolari, distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia. Questo era virgolettato, quindi citazione. Candidati esili o in sovrappeso non saranno accettati perché la percentuale di massa grassa nell'organismo dovrà essere non inferiore al 7% e non superiore al 22% per i candidati di sesso maschile, non al 12% e non inferiore al 12% e non superiore al 30% per quelli di sesso femminile. La pancetta insomma non è ammessa, ma di più quello femminile, perché si intende il seno prosperoso, che è tutta massa grassa.
Non penso che le zinnone possano fare questo lavoro. Cioè, saranno fuori bando, non avranno la giusta conformazione
fisica.
Capito,
ma perché era per i maschi il 22% e per le femmine il 30%? Vabbè. Serve inoltre una discreta forza muscolare misurata in hand grip in chilogrammi. Cos'è l'hand grip?
No. Quanto riesci, esatto, in chili con le mani.
Se non è Rambo, poco ci manca. Infatti l'aspirante dovrà dichiarare espressamente nella domanda la propria disponibilità incondizionata ed irrevocabile al porto delle armi d'ordinanza. Prove scritte orali verteranno sui rudimenti legislativi in materia di sicurezza. Il bello è la prova di efficienza fisica a cui accederanno i 250 concorrenti.
Anche se tipo hand grip, cioè il grip è tipo l'attrito, no? Cioè è l'aderenza... Quindi hand grip è tipo l'attrito della mano.
Ma potrebbero essere le flessioni.
Può essere.
Vabbè, dai.
Vabbè,
basta.
Possiamo chiuderla qua, dai.
Non dovranno avere difetti fisici come la balbuzie. Quindi non posso neanche balbettare. Se stai inseguendo un abusivo e gli dici
facciamo queste battute, cazzo.
Ma scusa.
No, vabbè, ho capito. No, se devono dirgli fermati lo devono scandire bene, devono avere anche una buona dizione.
Vabbè.
Cioè, quindi stanno cercando della gente che nella vita ha scelto di fare il poliziotto locale, sia in forma e parli bene italiano. Bocca al lupo. I 100 prescelti, vabbè, era un progetto a lunga scadenza, insomma, si metteranno le loro ore. Prendiamo un articolo da Nuovo Sud, visto che l'ANSA non ce lo fa aprire. L'articolo è di oggi, caporalato, sfruttamento di lavoratori migranti, 14 arresti nel Cosentino. Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza contro lo sfruttamento dei rifugiati ospitati nei centri di accoglienza con l'esecuzione di 14 misure cautelari, 2 custodie cautelari in carcere, 4 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora a carico di persone accusate a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, abuso d'ufficio e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini sono iniziate a settembre dell'anno scorso. Secondo gli elementi raccolti, i rifugiati, principalmente senegalesi, nigeriani e somali, venivano prelevati da 2 centri di accoglienza straordinaria di Camigliatello Silano, Cosenza, e portati a lavorare in campi di patate e fragole dell'altopiano della Sila Cosentina o impiegati come pastori per badare agli animali da pascolo. Il presidente e 2 responsabili della gestione di un centro di accoglienza straordinaria sono accusati di aver illecitamente reclutato i rifugiati ospiti della struttura per essere impiegati in nero come braccianti e pastori in numerose aziende agricole. I 3 indagati dovranno anche rispondere della manipolazione dei fogli presenza dei rifugiati nel tentativo di ottenere i finanziamenti previsti dalla legge a sostegno della struttura di accoglienza. Il fenomeno ha riguardato complessivamente una 30 di migranti che sono stati sfruttati in nero con paghe oscillanti tra i 15 e i 20 euro per una giornata lavorativa di 10 ore. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 11 alla Procura della Repubblica di Cosenza. Forse per questo che non se ne legge ancora, probabilmente perché aspettano la conferenza stampa per poter riempire i giornali di articoli che dicono tutto per non dire nucazze. Va bene, hai una notizia o metto una pausa musical?
Prima della pausa musicale, una notizia lampo uscita proprio qualche minuto fa sull'ANSA, tangenti, arrestati funzionari Enel. 5 arresti per presunte tangenti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Brindisi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per corruzione nell'ambito di appalti per lavori eseguiti alla centrale Enel Federico II di Brindisi. I 5 arrestati, 1 in carcere e 4 domiciliari, sono dipendenti e funzionari della società elettrica. L'inchiesta, coordinata dai PM De Nozza e Carluccio, riguarda presunte dazioni di denaro e altre utilità in cambio di appalti. Beh, dopo questa news, direi che possiamo mettere un po' di musica.
Ma non prima di questo ultimo lancio di Sky TG24, a te piacciono i panda, no?
Sì.
Ricerca sui panda, accordo Cina-Danimarca, 2 esemplari a Copenaghen.
Ma sai perché mi piacciono i panda?
Perché sembrano persone vestite da panda.
Sembrano, ma vi invito, radioascoltatori e radioascoltatrici, a guardarvi i video sui panda. Ed è così, cioè se vedete un video di una persona travestita da panda.
Lo fa, io posso garantirvi che
è un panda vero, non c'è differenza. I panda sembrano proprio persone vestite da panda. Impacciati, perché ovviamente provate a mettervi un vestito da panda e sarete impacciati anche voi.
Tu hai provato?
No, io non l'ho provato.
L'anno prossimo ti regaliamo un vestito da panda, allora.
Va bene. Dai,
buona cosa.
E allora, eccoci di nuovo in diretta, sono le 10.06, ci apprestiamo a questi ultimi 24 minuti di rassegna. E allora, ripartiamo con una notizia presa da InfoOut, ma in realtà un comunicato firmato Cascina Autogestita Popolare Bergamo. Sanzionate sedi PD e Lega Nord, a Bergamo qualcuno non sta a guardare. Questa sera abbiamo deciso di colpire simbolicamente due partiti che in queste ore si stanno macchiando di azioni fuori da ogni logica umana. Da una parte abbiamo deturpato la facciata limpida e pulita del Partito Democratico con schizzi di sangue sulla sua sede di via San Lazzaro. Dall'altra abbiamo appeso uno striscione che recita semplicemente Salvini Sciacallo sulla sede della Lega Nord di via Cadore e l'abbiamo chiusa simbolicamente. I fatti di ieri, cioè martedì a Milano, e di oggi, cioè mercoledì a Roma, non ci hanno lasciati indifferenti. Non ci possono lasciare indifferenti. Ricordiamo che a Milano martedì c'è stata una super retata stile retate fasciste alla stazione centrale di Milano e invece a Roma è stato ammazzato, è morto un abusivo mentre veniva rincorso dalla polizia locale. Vedere in nome del decoro e della sicurezza urbana rastrellamenti di migranti e richiedenti asilo o semplici turisti rei di avere la pelle di un colore diverso dal nostro in pieno stile nazista grazie al decreto Minniti non ci può lasciare indifferenti. Vedere perquisite, strattonate e caricate sui pullman della polizia tutte quelle vite umane che già troppo hanno passato nella loro vita non ci può lasciare indifferenti. Vedere a Roma un uomo che per fuggire dal controllo batte la testa su un blocco di cemento e muore in circostanze ancora tutte da chiarire non ci può lasciare indifferenti. Vedere quello sciacallo maledetto di Matteo Salvini che si presenta.
Insomma, comunque, circostanze tutte ancora da chiarire, più o meno.
No, tutte da chiarire, nel senso che le dichiarazioni dei vigili sono quelle di noi non abbiamo fatto niente.
Sì, ma a un certo punto anche l'ANSA lo diceva ieri che questo qua, cioè comunque che sia stato beccato da un agente in borghese in motorino, mi sembra una cosa abbastanza appurata. Vabbè, comunque, magari questo articolo è stato anche scritto prima, però giustamente noi puntualizziamo questa cosa.
Vedere quello sciacallo maledetto di Matteo Salvini che si presenta a ogni azione di controllo della polizia, pronto a soffiare sulla paura e sull'ignoranza della gente pur di ricevere un voto in più, non ci può lasciare indifferenti. Vederlo gongolare come un imbecille, sparando frasi di apprezzamento senza senso verso la polizia e cercando addirittura di far passare come uno stolto un uomo lì presente perché si faceva pagare per lavorare come educatore, non ci può lasciare indifferenti. Pensare che proprio lui riceva uno stipendio dal Parlamento europeo per un lavoro che non ha ancora capito bene in cosa consista, non ci può lasciare indifferenti. Non ne possiamo più. Alla vostra idea malata di decoro e sicurezza, noi risponderemo sempre con un'idea di città diversa, perché noi non giudichiamo un uomo o una donna dal colore della sua pelle, ma dalle idee e dalle esperienze che porta dentro. Anzi, questi uomini e queste donne li ringraziamo per essere qui in mezzo a noi, nonostante tutto quello che hanno passato, perché ci danno l'impressione che l'umanità non è ancora morta, quella stessa umanità che purtroppo moltissimi italiani hanno perso sotto montagne di menzogne ed egoismo. E questo insomma era il comunicato a seguito di queste due azioni, alla sede del PD e alla sede della Lega. E allora, rimanendo in tema nazifascismo, invece notizia presa dalla Repubblica, parata nera al cimitero Maggiore, la procura di Milano apre un'inchiesta, manifestazione fascista. Mentre procede il lavoro degli uomini della Digos, la procura rispolvera la legge Scelba del 52 e inizia a occuparsi della parata nera di sabato 29 aprile al campo 10 del cimitero Maggiore di Milano, dove circa un migliaio di esponenti di estrema destra si sono radunati, senza nessun preavviso, in una sorta di schieramento paramilitare e si sono esibiti nel saluto romano in memoria di Carlo Borsani, Enrico Pedenovi e Sergio Ramelli. Il PM di Milano, a capo del pool antiterrorismo e di contrasto alle attività eversive, ha aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata, a carico delle persone già identificate, una settantina fino a questo momento, tra cui il leader di Casa Pound Italia, Gianluca Iannone, che è già stato formalmente indagato insieme a un'altra quindicina di persone. Ma il lavoro di identificazione non è affatto terminato. Il reato di manifestazione fascista, previsto dall'articolo 5 della legge Scelba, punisce chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste, con la pena della reclusione fino a 3 anni, più pesante di quella prevista per l'apologia del fascismo. Il numero dei soggetti già identificati, stando a quanto chiarito, non è ancora definito e prosegue il lavoro di identificazione da parte della Digos, che sta continuando a dragare i social network a caccia delle foto postate dagli stessi militanti fascisti per poi incrociarle con le riprese delle telecamere. Vabbè.
E... la Digos draga.
La Digos draga. Va bene. E allora, invece, adesso passerei a Torino, e dove il... 3, mi sembra, il 3 mattina, quindi mercoledì, sono state fatte delle perquisizioni all'asilo occupato, in alcune case occupate, in alcune case insomma regolari, appunto a danno degli anarchici di Torino, e quello che gli si adduce è un sequestro di persona durante una serata, durante un benefit detenuti all'asilo tra il 25 e il 26 febbraio, quando si dice un'autovettura dei carabinieri sarebbe stata circondata da una quindicina di persone, resesi così colpevoli di sequestro di persona, danneggiamento del mezzo, resistenza e minaccia pubblica ufficiale. Dunque l'articolo del 3 appunto parlava di questo. E inoltre si cercavano prove riguardo a un imbrattamento delle sedi di IAD e Lavazza. A seguito di queste perquisizioni sono stati posti in arresto 6 compagni, e in realtà poi appunto si legge invece nell'articolo scritto ieri che in realtà c'è anche un 7º, e quindi leggiamo questo aggiornamento preso da Macerie: il 7º, le carte, gli sfregi. Con le carte arriva anche il nome del 7º compagno ricercato e non trovato. È Greg. Ci auguriamo che rimanga uccel di bosco senza tante ansie. Il resto sono 17 pagine di carta stampata e parole legnose volte a definire le condotte e motivare l'esigenza della custodia in carcere. Le accuse rivolte agli arrestati sono, con precisione, resistenza aggravata verso pubblico ufficiale, sequestro di persona e danneggiamento. L'accusa di sequestro di persone è supportata da numerose citazioni di materia giuridica che definiscono l'esistenza del reato quando la condotta del reo priva di libertà fisica e di locomozione una persona, anche se non in maniera assoluta, per un tempo apprezzabile. Quindi sono bastati 10 minuti, il tempo che i carabinieri hanno passato chiusi dentro le loro autovetture prima di abbandonare il luogo. Le condotte e la responsabilità degli imputati è tenuta assieme dal concorso sia materiale che morale. La semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, si è servita a fornirgli da stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza. L'esigenza di mettere gli accusati sotto chiave tra le mura carcerarie è motivata, secondo il giudice Arianna Busato, dalla gravità del fatto e dalla pericolosità sociale degli imputati e dal rischio di recidivanza. Non basterebbe la custodia ai domiciliari con controllo tramite apparecchi elettronici, poiché all'interno dell'ambiente domestico, secondo la togata, potrebbero continuare le condotte delittuose. Tra le righe che motivano le misure affibbiate a Greg, Giada, Antonio, Camille, Fabiola e Francisco, si svela lo zampino di Rinaudo e i suoi fantasmi. Ancora una volta, nelle carte tribunalizie che descrivono alterchi e piccoli scontri con le forze dell'ordine, si accenna alla percezione di uno spazio ritenuto franco in mano agli anarchici. Per fortuna non è un senso di proprietà a caratterizzare la presenza in strada, i tentativi nell'ostacolare le retate, la resistenza agli sfratti, ma l'impellenza di vivere il posto in cui si abita cercando di allentare i meccanismi di repressione e sfruttamento, creando legami capaci di stringersi e creare le condizioni per difendersi, a tratti contrattaccare contro le minacce quotidiane che incombono. Del resto, anche questo pezzo di città ha dei proprietari, nuovi e rampanti padroni, che con i loro investimenti e progetti intensificano la frequenza delle minacce repressive di controllo, non solo verso chi cerca di lottare in quartiere, ma anche contro chi non può fare altrimenti che essere abusivo, non pagare l'affitto o il biglietto sul tram. Questi arresti non sono stati perfettamente piani. Ross, carabinieri, polizia e Digos hanno trovato un'ennesima occasione per entrare all'interno delle case occupate in quartiere e capire come orientarsi al loro interno, superando e distruggendo barricate. Ormai la scadenza semestrale rischia di diventare una triste ricorrenza nella percezione di chi abita le case e il circondario, di chi accorre in solidarietà e di chi si ferma solo a sbirciare. utilizzando gli arresti come leva, hanno infilato di straforo perquisizioni, tagli al gas e distruzione totalmente gratuita all'interno dell'asilo di porte, arredi e parte della struttura. Non ci lamentiamo, immagazziniamo rabbia e calibriamo quanto tempo ed energie saranno necessarie nel rimettere in sesto le cose e togliere i segni del passaggio della polizia. Ancora più moleste, così suonano le felicitazioni e l'applauso della sindaca Infingarda all'operazione di sbirri. Poi ci sono alcune foto che testimoniano appunto le distruzioni messe in atto dalla polizia durante le perquisizioni. E infine, vabbè, un articolo di ieri, si rilanciava stasera, quindi ieri sera, all'asilo in via Alessandria 12, alle 7, l'occasione di incontrarsi, parlare, organizzarsi. E poi l'indirizzo per scrivere ai compagni, che sono tutti rinchiusi nel carcere delle Vallette, ricordiamo, casa circondariale Lo Russo e Cutugno, via Maria Adelaide Aglietta 35, 101-51 Torino. E ovviamente a questi 7 compagni va tutta la nostra solidarietà. Insomma, aspetteremo di vedere come evolverà questa faccenda.
Allora, tutti gli altri che negli ultimi anni sono stati messi sotto accusa per la giusta lotta che portano avanti a Torino dai PM Rinaudo e Padalino. E passiamo adesso, sempre per parlare di distruzione, parliamo di terremoto. Il terremoto del 2009 all'Aquila, con una notizia del Manifesto che abbiamo letto anche in prima pagina, che ho recuperato: il governo chiede indietro i soldi. L'Aquila, lettera shock alle famiglie delle vittime, restituite i risarcimenti del processo Grandi Rischi, alcuni imputati sono stati assolti, adesso il premier Gentiloni batte cassa. Il premier Paolo Gentiloni rivuole i soldi per i morti del terremoto dell'Aquila e per questo ne trascina in tribunale i familiari. In questi giorni, infatti, sono stati recapitati i primi atti di citazione in giudizio ai parenti di alcune delle 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009. La presenza del Consiglio dei Ministri, codice fiscale, bla bla bla, in persona del presidente pro tempore, rappresentata a difesa dell'avvocatura dello Stato, puntini puntini, premesso che puntini puntini, attacca così l'atto giudiziario che ha lasciato annichiliti i destinatari. A seguito del noto sisma che ebbe ad interessare la città di L'Aquila, prosegue il documento, fu instaurato un procedimento penale a carico di Barbieri Franco ed altri, nel quale la presidenza del Consiglio dei Ministri era responsabile civile. Con sentenza numero 380 del 2012, depositata il 18 gennaio 2013, il Tribunale Penale di L'Aquila condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella qualità di responsabile civile ed in via solidale con gli imputati al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva. Il riferimento è al processo alla Commissione Grandi Rischi. Il 22 ottobre 2012 i 7 componenti della Commissione, organo scientifico divulgativo della Presidenza del Consiglio, sono stati condannati a 6 anni di carcere ciascuno per omicidio e lesioni colpose. Imputati Franco Barbieri, allora presidente vicario della Commissione, Bernardo De Bernardis, già vice capo del settore tecnico del Dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro Nazionale Terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di EUCenter e responsabile del progetto CASE, Claudio Eva, coordinatore di fisica dell'Università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico di Protezione Civile. L'accusa era di aver rassicurato la popolazione dopo la riunione del 31 marzo 2009 all'Aquila, a pochi giorni dalla catastrofe e dei lutti, sottolineando che non c'erano pericoli e per aver sottovalutato il pericolo di un grave terremoto. Tutti colpevoli e risarcimenti immediatamente esecutivi, liquidati entro 90 giorni, a prescindere dalle eventuali e future cause civili. Le provvisionali furono stabilite dal giudice del tribunale dell'Aquila, Marco Billi, ma il 10 novembre 2014 in appello 6 dei luminari alla sbarra sono stati assolti dal collegio presieduto dal giudice Fabrizia Francabandera, condanna a 2 anni di carcere soltanto per De Bernardis, braccio destro all'epoca capo della protezione civile, dell'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso. La Corte, oltre a ribaltare il verdetto, ha anche falcidiato la stragrande maggioranza delle parti civili precedentemente ammesse e riconosciute. Il 20 novembre 2015 la Cassazione ha confermato la sentenza d'appello. Lo Stato, dopo la sentenza di secondo grado, subito è andato all'assalto delle parti civili, tagliate dai giudici. Con più lettere, Franco Gabrielli, ex prefetto dell'Aquila, allora capo della protezione civile e ora capo della polizia, ha intimato la restituzione dei soldi erargiti, anche con atti di messa in mora e intimazione di pagamento. Alla luce della procura della Corte d'Appello del 12 novembre 2014, in parziale riforma della prima sentenza, si invita e si diffida, scrive Gabrielli, alla restituzione delle somme percepite e a corrispondere senza indugio. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modifico a favore della Banca d'Italia, puntini puntini, sul conto corrente puntini puntini, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La maggior parte dei familiari delle vittime, indignata, non ha dato seguito alle raccomandate a firma di Gabrielli per varie ragioni, ad esempio per il fatto che la sentenza di secondo grado non ha revocato le previsionali, per il fatto che comunque le condanne ci sono state, per il fatto che sulla responsabilità dei grandi rischi ci sono ancora cause civili in corso e altre a questo punto ne potrebbero partire, ma lo Stato non tergiversa e passa alla carta bollata. Chiede indietro le somme versate, oltre agli interessi calcolati dal di del percepimento agli accessori come per legge. Una vergogna, commentano alcune mamme, nel terremoto dell'Aquila non c'è mai fine al peggio. Quindi pensate, addirittura adesso dovranno risarcire più soldi di quanti ne hanno percepiti. Se sono parenti delle vittime, probabilmente le vittime sono morte a causa del crollo di qualche edificio, quindi questi soldi sicuramente non sono stati tenuti sotto il materasso per arricchimenti futuri, ma sono stati molto probabilmente spesi per sistemare un minimo la propria situazione, dal momento che invece dal punto di vista della ricostruzione lo Stato è un po' meno solerte all'Aquila. E adesso si trovano a doverne dare indietro più di quanti ne hanno ottenuti. Direi che la notizia si commenta abbastanza da sola, non serve aggiungere altro.
Bene, siamo in chiusura. Volevo leggere due notizie spot prese da Facebook. Una girata dai Clash City Workers. Ci sono tanti modi di svalorizzare il lavoro. Uno classico è quello di subappaltare la produzione, aggirando le norme a tutela dei lavoratori che si trovano sempre più precari. E ci sono tanti modi in cui si esprime. Può essere il taglio dello stipendio, possono essere gli intollerabili ritmi di lavoro, o può anche essere la sensazione di venire trattati solo come un costo da spremere, come bambocci da controllare. Per questo oggi i lavoratori stabili del coro e orchestra del teatro dell'Opera di Roma, è una notizia di qualche ora fa, quindi si parla di ieri, mentre manifestavano sotto il Campidoglio per combattere il rischio di esternalizzazioni, sono stati raggiunti dai dipendenti del call center dell'azienda pubblica GSE, che dovrebbe essere dato in appalto ad Almaviva. Oggi altro sciopero di solidarietà per loro, che hanno anche approfittato dell'occasione per far conoscere la loro assurda storia. La solidarietà è un'arma, usiamola, cantare, creare cultura popolare. E poi insomma ci sono qualche foto e video dello sciopero. E invece altra notizia, anzi appuntamento lanciato dal CPA di Firenze: basta rastrellamenti, basta deportazioni, basta con la caccia all'ambulante, al migrante, al clandestino. La nostra sicurezza sono lavoro, casa, accesso alla salute, istruzione, un futuro. Respingiamo la politica della paura e la retorica della sicurezza, fermiamo il razzismo di Stato e la guerra ai poveri, ai proletari, agli indecorosi, agli incompatibili del PD. E questo per rilanciare quest'oggi alle 5 un corteo, giustizia per Nian, nessuno spazio a fascismo e razzismo. E quindi insomma, se ci sono ascoltatori fiorentini, li invitiamo a partecipare a questa manifestazione, in presidio, davanti alla prefettura dalle 17, per ribadire che nessuna agibilità deve essere concessa ai gruppi come Lealtà Azione o Casa Pound, allo stesso tempo per protestare contro le politiche razziste del PD e del suo ministro di polizia Minniti.
Avevamo anche una notizia sul Venezuela.
Sì, Venezuela, velocemente, presa da Contropiano. Ecco da dove arrivano le fake news sul Venezuela. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti finanzia media e giornalisti stranieri in funzione dei suoi piani di intervento. Organi di governo come il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della Difesa, la USAID e la NED finanziano lo sviluppo dei media in oltre 70 paesi, specificatamente organizzazioni non governative straniere, associazioni di giornalisti, mezzi di informazione, spazi accademici di giornalismo. Le corporation e i governi vogliono che l'esercizio della propaganda sia coperto con l'estetica e linguaggi apparentemente neutrali, con elementi di rapidità e reattività. Così il ricevitore dell'informazione può giudicare come ragionevole la viralizzazione del messaggio senza valutare l'interesse o l'intenzione che c'è dietro i dati forniti, lasciando come unico fattore di mediazione tra la verità e il suo consumo le proprie emozioni e i sentimenti. L'obiettivo di finanziare la destabilizzazione per favorire un contesto di guerra non convenzionale è portato avanti dal Dipartimento di Stato, come dimostra il Congresso Budget Justification, presentazione annuale che l'organizzazione tiene davanti al Congresso degli Stati Uniti sulle operazioni che realizza all'estero. Finanziando i mezzi di comunicazione venezuelani, gli Stati Uniti rafforzano una delle armi più potenti contro il chavismo. Mark Weisbrot, economista del Center for Economy and Policy Research, un think tank di Washington, ha affermato che in un certo numero di paesi, tra cui Venezuela e Bolivia, l'USAID sta operando come un'agenzia coinvolta in operazioni segrete, come la CIA, piuttosto che un'agenzia per lo sviluppo. I nomi delle organizzazioni straniere che ricevono fondi non vengono rivelati in quanto segreti di Stato. Nei casi in cui vengono richieste informazioni sulle organizzazioni beneficiarie, l'USAID risponde che non può confermare o negare l'esistenza di documenti. Tra il 2007 e il 2009 il Dipartimento di Stato ha versato almeno 4 milioni di dollari a giornalisti in Bolivia, Nicaragua, Venezuela attraverso la Fondazione Panamericana per lo Sviluppo con sede a Washington. Secondo il giornalista Jeremy Bigwood, questo importo è stato destinato al finanziamento dei migliori mezzi di comunicazione venezuelani e al reclutamento di giovani giornalisti. I risultati si evincono da un documento del Dipartimento di Stato denominato Requisiti, che attualmente non è disponibile online. Un rapporto pubblicato nel maggio 2014 ha rivelato il finanziamento statunitense al giornalismo venezuelano nel 2002 tra i 3 e i 6 milioni, poi nel 2009 14 milioni, nel 2016 5. Questi fondi, che sicuramente sono stati dilapidati dall'opposizione, sono stati concentrati sull'attacco mediatico che ha generato i maggiori risultati. Uno degli obiettivi nel 2016 è stato potenziare i media indipendenti, liberi e professionali. Durante quest'anno e il precedente è stato notevole l'emergere di nuovi media digitali, così come il rafforzamento di altri già esistenti. Vabbè, insomma, voglio dire, una dinamica che conosciamo da parte degli Stati Uniti da parecchi decenni, da quando insomma finanziava i golpi fascisti in tutto il Sud America, e adesso
oltre... E tra l'altro proprio con diciamo con la maschera dell'agenzia di stampa, quella in Portogallo, anche in Europa negli anni 60 e 70 la CIA operò grandemente, ovviamente fuori dal mondo dell'informazione, però appunto usando come facciata quella di una agenzia di stampa con sede in Portogallo, che tra l'altro è anche una delle responsabili dell'arrivo dell'eroina in Italia, in Francia e in Europa tutta in generale.
Bene, adesso velocissimamente, visto che manca un minuto e mezzo, volevo rilanciare l'iniziativa che ci sarà la serata,
50
che ci,
secondi.
La serata che ci sarà sabato sera, immensa, una serata benefit, ultima tappa del Notav Tour per raccogliere fondi. Giusto. Per il maxi processo. E, insomma, sarà una serata all'insegna della musica hardcore, e nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ci saranno dirette telefoniche con la manifestazione che ci sarà invece in Val di Susa, appunto sempre domani pomeriggio.
Bene, quindi rimanete con le antenne ben dritte, domani ci colleghiamo anche con la rabbia del sabato sera dalla passeggiata in Val Susa. Mancano pochi secondi, giusto per dirvi che dopo di noi c'è in onda Memoria Resistente. Più tardi la replica di questa rassegna stampa, i podcast li trovate sul sito di radiazione.info e ci sentiamo nel futuro.
Ciao, buona giornata.